Salve, mi chiamo Pietro Urpi e abito da oltre 40 anni in Agordo. Nonostante abbia cercato di integrarmi nel modo migliore possibile in questa splendida realtà, sono, sarò e rimarrò sempre un sardo. Quindi mi piacerebbe partecipare a Gordino Meron, ma la mia tradizione non sono le berte e gordine. La mia tradizione è quella delle storie sarde, delle fiabe sarde. Allora vi voglio dedicare la storia di Basuccu, una fiaba sarda che è quella che io vi presento, prende spunto dalla versione che si trova sul libro di Sergio Azzeni e Rossana Copez, Fiabe Sarde. Grazie. C'era una volta un vecchio pastore che aveva case e pecore nelle terre intorno a Ghilarza, in Sardegna. Il pastore aveva 3 figli, 2 intelligenti e il terzo sciocco che si chiamava Basuccu. Prima di morire il vecchio divise le sue proprietà. Al grande dei figli lasciò la terra e la casa perché facesse il contadino. Al secondo il gregge perché fosse pastore. Al terzo, che era sciocco, disse: «Tu non avrai niente. Qualunque cosa nelle tue mani si disperderebbe come neve al sole. Ma ti do un consiglio, va e affronta il mondo. Chissà che la fortuna, vedendoti così ingenuo, non decida di aiutarti». Il vecchio benedì 3 figli e lasciò questo mondo in pace. Basuccu accettò di buon grado la spartizione. Seguire le pecore non gli piaceva, zappare la terra ancora meno. Riempì una bisaccia con pane e formaggio e si incamminò per le strade di Sardegna. Non passò neanche un'ora che incontrò il bandito Burlone che viveva in quelle campagne. «Chi nisesi e nuise sandendi?» «Chi sei e dove vai?» gli chiese Burlone vedendolo. «Sei o Basuccu e ando a cicare fortuna?» «Sono Basuccu e vado in cerca di fortuna», rispose il nostro eroe. «Allora l'hai trovata nelle vesti del qui presente», aggiunse Burlone, e si presentò dicendo: «Io sono il mago Ratafià. Dimmi un po', cosa porti in quella bisaccia che tieni legata al collo?» «E Basuccu, pane e formaggio per un mese». Il Burlone disse: «Voglio farti un favore e risolvere i tuoi problemi. Se tu mi darai la tua bisaccia, visto che ho giusto un po' d'appetito, io ti rivelerò dove trovare un immenso tesoro col quale potrai farti ricco». Basuccu non ci pensò 2 volte e accettò. Burlone prese la bisaccia e disse: «Scava sotto i tuoi piedi, stanotte a mezzanotte in punto e troverai 10 casse d'oro. Il bandito si allontanò ridendo, mentre lo sciocco, sedutosi sotto un albero, attendeva l'imbrunire. Dal campanile di Ghilarza giunsero 12 tocchi e Basuccu incominciò a scavare. Scava, scava, trascorse tutta la notte. Si fece mattino e aveva scavato un fosso enorme senza trovare altro che radice e vermiciattoli. Arrivò il padrone di quella terra che, vedendo Basuccu sporco, lacero, mentre ancora scavava e pensando fosse uno spirito maligno o un ladro cretino, li fece sparare dai suoi servi. Il giovane sciocco fuggì a gambe levate, fuggì, fuggì, corse per chilometri e chilometri e giunse a Tempru, stanco, affamato e dopo aver perso l'orientamento. Era pomeriggio inoltrato e si addormentò sotto un albero. A Tempru, in quel tempo, lontano, vivevano le Janas. Erano fatine, piccoline piccoline, alte come il pollice di un bambino di 9 anni compiuti. Si vestivano di rosso, portavano sul capo minuscoli fazzoletti fioriti e attorno al collo avevano diademi d'oro e di bacche di rosa. Cucivano e filavano le proprie vesti e lavoravano la terra. Dentro le case tenevano mobili ricavati dalle foglie di quercia e piatti fioriti. In un monte là vicino, in una grande caverna, conservavano un telaio d'oro col quale ricavavano le gonnelle, le babbucce e i fazzoletti con fili di seta color cielo, color papavero e color di sabbia. Ma a furia di tessere le Janas erano sempre stanche e si lamentavano per il troppo lavoro. Quel giorno, per riposare un pochino, stavano passeggiando nel bosco. videro Basuco addormentato sotto l'albero e una di loro disse alle altre: «Guardate questo giovane, forte e robusto, col viso scioccherello. Non pensate che ci possa essere utile?» Svegliarono Basuco, che, vedendosi circondato da quelle creaturine piccolissime, si spaventò non poco e urlò come un indemoniato: «Oh Dio, se ho già in moto interravo il ribasso in ferro e non mi diceo manca catau! Oh Dio, sono già morto, sotterrato e arrivato all'inferno, non me ne sono neanche accorto!» Le Giannas scoppiarono a ridere e, saltellandogli intorno con gli abitini rossi svolazzanti e battendo le mani, risposero in coro: «Stupidotto che sei! Forse i morti si agitano e parlino come fai tu ora?» Basuco cominciò a pensarsi ed ebbe la certezza di essere ben vivo quando sentì i crampi della fame, da cui il sonno prima e lo spavento poi lo avevano distratto. «Ho fame!» disse. «In questa bidda che non traballa da no papada, in questo paese che non lavora non mangia», rispose una delle Giannas. «Se vuoi, abbiamo il lavoro che potrebbe fare per te. Ti assicuriamo vitto abbondante e alloggio comodo». Basuco accettò senza starci tanto a riflettere. Si incamminarono verso il monte, le Giannas davanti in fila, piccole piccole come tante ciliegie, e dietro il giovane sciocco, grande grande, con la bisaccia vuota. Infine arrivarono. Entrarono nella caverna e giunsero al telaio d'oro. Le Giannas gli spiegarono il funzionamento e gli dissero: «Siedi e fila e non farti cadere le braccia se vuoi la minestra e le patate». Lo sciocco si collette e cominciò a pedalare. Da principio fu più la tela che riuscì a rovinare di quella che riusciva a tessere, ma si mise di buzzo buono e con tanta volontà imparò il mestiere. Da quel pomeriggio e per lunghi anni restò al servizio delle Giannas, che in cambio gli davano cibo e giaciglio. Gli avevano preso a volergli bene, come fosse un figlio. Ma si stancò di stare sempre in quel monte, in quel bosco, in quella caverna. Aveva voglia di viaggiare, di conoscere nuova gente, di avventurarsi per il mondo. Un bel giorno decise di partire. Le Giannas, allora, riconoscenti per il molto lavoro che era riuscito a fare, gli regalarono una pentola piena d'oro e gli restituirono la bisaccia piena, questa volta di provviste. «Stai attento, Basuco», gli dissero prima di lasciarlo partire. «Il mondo è grande e bello, ma pieno di furfanti che tenteranno di imbrogliarti». Fecero una grande festa da Dio che durò tutta la notte. Mangiarono petali di viola e pernice montagna e bevero sidro idromele. L'indomani all'alba, rassicurato dagli ultimi saluti delle Giannas e con le guance consumate dai piccoli baci e commosso come un bambino, il giovane sciocco prese pentola e bisaccia e si rimise in cammino. Cammina, cammina, il nostro eroe sempliciotto, ora diventato ricco, arrivò al paese di Suni, proprio nel giorno in cui c'era una grande festa. In quel tempo, davanti alla chiesa di San Pancrazio, c'era un pozzo davanti al quale tutti gli allevatori portavano le cavalle gravide. Dicevano che se le cavalle avessero bevuto l'acqua di quel pozzo nel giorno della festa e non in un altro, i loro puledrini sarebbero nati verdi. Col manto di quel colore, non c'è che dire, facevano proprio una gran bella figura ed erano ricercati e pregiati. Basuco arrivò proprio quel giorno e vide subito una grande quantità di cavallini verdi nati negli anni precedenti e se ne innamorò, ne comprò 8. Poi acquistò anche una bella carrozza, tutta bianca e celeste, e se ne andò da Suni che pareva un principe. Quello fu l'ultimo anno dei cavalli verdi. Durante la festa giungeva infatti da tutta la Sardegna troppa gente. L'acqua non bastava più per tutte le cavalle che arrivavano. Nascevano allora bisticci e sparatori fra gli allevatori, ognuno dei quali voleva che le proprie bestie arrivassero per prime al pozzo per potersi abbeverare con quell'acqua miracolosa. Gli abitanti di Suni, esasperati per il troppo fracasso e per gli spari, finita la festa, interrarono il pozzo una volta per sempre. Basuco fu proprio fortunato. Gli ultimi cavallini verdi stavano trainando la sua bella carrozza bianca e celeste per le strade del mondo. Il giovane sciocco, che ormai pareva un principino, attraversò terre di contadini e pastori, paesi di minatori e di pezzenti. Dappertutto organizzò banchetti a cui invitava qualunque sconosciuto. Mangiavano carne di maialetto e pirichitus, bevevano moscato color paglia e vino rosso. Ballavano in tondo e facevano baldoria. Pareva quasi che un giovane re, ricordatosi improvvisamente dei suoi sudditi, volesse distribuire almeno una parte delle sue ricchezze ai poveri e ai morti di fame. Bazuku, con la sua pentola d'oro, i suoi cavalli verdi e la sua carrozza, sembrava proprio un re. Uno di quei giorni, dopo tanto viaggiare, arrivò a Cagliari e vide il mare per la prima volta. Restò a guardare e a chiedere cosa fosse, indicando l'acqua azzurra. Tutti ridevano, credendo che volesse scherzare, finché uno si fermò. Era Strumingio, un pescatore povero. «Ma cos'è questo mare?» gli chiese Bazuku. «È il paese più ricco del mondo», rispose Strumingio. Bazuku ormai era entrato in confidenza ed era affascinato da tante cose sconosciute che vedeva e sentiva per la prima volta. Strumingio aveva capito che razza di sempliciotto Bazuku era. Bazuku, intanto, si era dimenticato delle Janas, della pentola piena d'oro, dei cavalli verdi, del padre morto e dei fratelli. Bazuku dimenticò i buoni consigli delle Janas, ormai pensava soltanto a come avrebbe potuto solcare il mare. Strumingio non ebbe molto da aggiungere. Fece lo scambio, al pescatore la pentola d'oro e allo sciocco la barca, la vela e la rete. Bazuku si imbarcò in un attimo, sollevò la vela e si allontanò oltre l'orizzonte. Nessuno l'ha più visto tornare. Così scomparve Bazuku e, in fin dei conti, non è stata proprio una brutta fine.